una considerazione sui massimi sistemi del mondo del lavoro, eccetera, eccetera, ma alcune esperienze di vita concreta, di lavoro, intesa soprattutto in quello che è il rapporto tra la famiglia e il lavoro, quindi come si vive la famiglia in relazione al lavoro, come si vive il lavoro in relazione alla famiglia, insomma. Questa sera, la serata, abbiamo pensato di impostarla con 10 minuti introduttivi di Francesco, che un po' vista la sua esperienza lavorativa, che ci dirà anche lui casomai prima di iniziare che cos'è, e fa un quadro molto 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 sintetico di quella che è l'attuale situazione del lavoro sui nostri comuni, soprattutto il comprensorio di Terre d'Acqua, ma abbastanza, diciamo così, significativa anche per i comuni limitrofi, nel senso che ci sembrava che prima ancora di iniziare una serata di confronto, dibattito sul tema del lavoro, fosse importante anche capire qual è l'attuale situazione del lavoro. Noi, per fortuna, e quando dico noi intendo le famiglie un po' del nostro gruppo di famiglie più giovani, viviamo una situazione in cui ancora tutti abbiamo un lavoro, però non vorremmo darlo per scontato, nel senso che conosciamo già in maniera anche molto diretta, sia per le esperienze di lavoro che facciamo, ma anche per dirette amicizie, diverse situazioni in cui il lavoro nelle famiglie inizia a mancare. Per cui Francesco ci introduce in 10 minuti, un quarto d'ora, quelli che sono alcuni dati, alcune riflessioni su questo tema, e poi dopo andiamo avanti nella serata. Prego.
Buonasera a tutti. Diciamo che il mio lavoro è operaio in fabbrica, sono delegato sindacale per la FIOM CGIL, però comunque rappresentante dei lavoratori, quindi non è che svolgo in sé per sé attività sindacale fuori dalla fabbrica. Diciamo che in questa sera, ecco, sono un po' in una veste inedita, perché comunque mi trovo a riportarvi dei dati che gentilmente mi ha fornito la Camera del Lavoro di San Giovanni Persiceto, e che a sua volta, diciamo che mi hanno dato lo studio più aggiornato che è stato fatto qui sul territorio di Terre d'Acqua, che è uno studio comparativo fatto dalla cooperativa Lai Momo, che è aggiornato fino alla fine del 2012 e fa un pochettino una carrellata di tutto ciò che è la situazione delle imprese, dei lavoratori, imprese in crisi, imprese per tipologia, imprese per genere, e quindi io vi farò una rapidissima carrellata un pochettino di questi dati per dare un po' una situazione aggiornata, reale, di quello che succede nei territori di Terre d'Acqua, che, lo ricordo, comprende i comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni Persiceto, Sant'Agata Bolognese. Inizio subito col dire che le imprese sul territorio ad oggi sono 8.400 imprese registrate, delle quali sono attive 7.718, il che significa che nel 2012, e questo dato, sono cessate 549 imprese, e il saldo con l'anno precedente, quindi nel 2011, sono 84 imprese in meno. In particolare, diciamo, facendo la carrellata degli ultimi tre anni, si passa da un 8.450 imprese nel 2010 a un 8.400 nel 2012, quindi sul triennio magari c'è un delta di solo 50 imprese. Però poi, quando andremo un po' a snocciolare i vari dati, capiremo anche meglio che magari sono alcune tipologie di imprese che sono cessate, ne sono nate altre che vanno a sostituire quelle, che però in questo si vede anche un deterioramento della tipologia di lavoro, del rapporto sia qualitativo che quantitativo del lavoro stesso. Al 31 dicembre 2012 abbiamo, vi dicevo, 8.400 imprese totali, 7.700 attive, 333 inattive, 4 sospese, poi 208 in scioglimento o liquidazione. Questo, diciamo che questo scioglimento, liquidazione o altro, è riconducibile principalmente a due fattori. La prima è la crisi economica e finanziaria, che appunto dal 2008 in poi sta investendo un po' tutto il mondo. La seconda, particolare di queste zone, è il sisma del maggio di 2012, che ha comportato, e poi anche là vi snocciolo qualche dato, ricorso ad ammortizzatori sociali per coloro che ne potevano fruire, ma anche chiusura di imprese del territorio. Le imprese per settore produttivo, questo un po' per capire anche la tipologia delle imprese che operano sul nostro territorio. Quindi, se sulle 8.400 totali abbiamo che nell'ambito di agricoltura, silvicoltura e pesca abbiamo 1.200 imprese in tutte terre d'acqua, 1.176 manifatturiere, 1.413 operanti nelle costruzioni, 1.679 operanti nel commercio. Crevalcore e San Giovanni Persiceto sono i comuni a maggior vocazione agricola. Calderara conferma l'alta concentrazione di imprese manifatturiere e di trasporti. San Giovanni Persiceto guida la classifica nei settori delle costruzioni e del commercio. A Crevalcore si evidenzia il dato delle imprese di servizi personali in confronto agli altri territori. Imprese per forme giuridica. Dunque, abbiamo società di capitale 1.463 imprese, società di persone 1.522 imprese, imprese individuali 4.645 imprese individuali, 57 cooperative, 11 consorzi, altre forme, persone fisiche, in tutto sono 20. Il dato sicuramente più eclatante sono le 4.645 imprese individuali, nelle quali si possono sicuramente individuare il triste fenomeno delle partite IVA o, come anche le ama chiamare la stampa, le false partite IVA. Ed è questo un po' il dato comparativo sicuramente che può far riflettere sul calo da una parte e sulla chiusura di imprese che operano e che comunque coinvolgono molti lavoratori, e la nascita sempre più frequente di imprese individuali che altro non sono che false partite IVA, cioè dipendenti che rimangono senza lavoro e che vengono però riassunti da parte di un'impresa non più sotto forma di contratto dipendente, ma sotto forma di partita IVA. Il dato sicuramente che più fa convenire a un'impresa collaborare con una partita IVA piuttosto che avere un lavoratore dipendente è sicuramente nel risparmio non da poco che ha per quanto riguarda i contributi, il pagamento dei contributi. Se mettiamo che un lavoratore all'ordo delle tasse prende 1.000 euro al mese, l'impresa gli viene a costare 1.040-1.050 euro tasse incluse. Se però ci dobbiamo aggiungere i contributi, ecco, vediamo che la somma per l'impresa lieviterebbe di molte centinaia di euro. Quindi rispetto ai 1.600-1.700 euro che l'impresa deve pagare a un lavoratore dipendente all'ordo di contributi e tasse, con la partita IVA praticamente risparmia 600-700 euro, che non sono pochi. Il dato delle imprese artigiane sul territorio: su tutto il territorio abbiamo 3.000 imprese artigiane, quasi tutte attive, rispetto al centinaio di differenza che avevamo tra le imprese vere e proprie. L'artigianato ha pochissime imprese inattive. Per settore produttivo diciamo che Terre d'Acqua sicuramente ha la maggior parte delle imprese artigiane nel settore manifatturiero e costruzioni, 1.211 imprese artigianali sulle costruzioni. Cooperative, dicevo all'inizio, sono pochissime, 57 cooperative, poche ma buone, dice giustamente Daniele, 6 cooperative sociali in tutta Terre d'Acqua e 50 società cooperative. C'è poi tutta un'altra serie di tabelle che individuano da una parte le imprese con titolare straniero e poi le imprese con invece, diciamo, la maggior parte dei soci della società totalmente stranieri. E questo però dopo mi è dato un po', come dire, diciamo interessante, se volete, forse marginale rispetto a quello che è il tema di stasera, però comunque è un dato numerico che sicuramente anche qui fa un po' riflettere. Dunque, le imprese con titolare straniero abbiamo, per quanto riguarda stranieri comunitari, 134 imprese in tutta Terre d'Acqua. Imprese con titolari extracomunitari sono 601 imprese registrate in tutte Terre d'Acqua. Settori di imprese con titolari extracomunitari abbiamo soprattutto costruzioni, 166 imprese, commercio, 120 imprese, questi due settori maggiori, sì. Per quanto riguarda le imprese straniere, ovvero le imprese la cui partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone non nate in Italia, abbiamo come consistenza 736 imprese e vi do solo il dato di differenza tra il 2011 e il 2012, è un dato in crescita, in controtendenza invece a quello che riguarda un po' le imprese totali, quindi se anche di poco sono 433 imprese straniere al 2011, 452 imprese straniere al 2012 registrate, artigiane, questo qua vi sto dicendo adesso, perché il dato invece delle imprese diciamo non artigiane, quindi regolari, sono 707 nel 2011, 736 nel 2012. Tutti e due i dati, sia delle imprese che delle imprese artigiane, sono comunque, dimostrano un trend in aumento per quanto riguarda il loro numero. Ecco. Imprese femminili, lo salto, non perché non sia importante, però per non sovraccaricarvi. Imprese giovanili, vi dico solo un dato sulle imprese giovanili e intendiamo la cui partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni. Sono 691 imprese giovanili al 2012, la cui però anche qui forma prevalente, quindi su 691 518 sono imprese individuali. E quindi ritorniamo al triste fenomeno delle partite IVA. Quindi anche qui fa capire un pochettino, anche per quello che potrebbe essere un giovane professionista, un qualcuno che comunque si affaccia con determinati titoli di studio al mondo del lavoro, qual è la forma prevalente in cui va a imbattersi per trovare lavoro. Tabelle sul sisma. Dunque, il sisma ha comportato, e qui però la misurazione arriva fino a imprese con 15 dipendenti. Le imprese al di sotto dei 15 dipendenti, per le quali, come dire, non ci sono praticamente ammortizzatori sociali, non sono rilevabili e la società che ha effettuato questo studio non è riuscita a rilevare qual è il dato effettivo di lavoratori e di imprese che a seguito del sisma 2012 sono scomparse. Quindi qui abbiamo un dato che arriva fino a imprese con 15 dipendenti, dai 15 in su. Abbiamo 1254 lavoratori interessati alla CIGO, 817 alla CIGO in deroga, per un totale di 2085 lavoratori che sono entrati in cassa integrazione in relazione al sisma. Le unità produttive interessate sono state 191 in tutte Terre d'Acqua, delle quali, qua il dato penso che ci riguarda più da vicino, 86 a Crevalcore, 71 San Giovanni in Persiceto. Riguardo invece la crisi economica e la situazione di imprese in difficoltà, quindi anche qui cassa integrazione o chiusura di imprese in relazione però alla crisi finanziaria ed economica mondiale, vale lo stesso discorso che ho fatto per il sisma. Si può rilevare fino a imprese con 15 dipendenti, al di sotto di 15 dipendenti il dato non è più rilevabile, quindi dai numeri che vi do c'è tutto un altro universo sotto che non riusciamo a capire, a leggere in sostanza, magari forse si riesce a fare anche una stima, però qui questo che è uno studio va per numeri, va per diciamo relativamente per certezze. Dunque, dati crisi. Nel settembre 2011 avevamo 119 imprese in crisi, settembre 2012 157 imprese in crisi, 31 marzo 2013 abbiamo 170 imprese in crisi nel territorio di Terre d'Acqua. In crisi significa che hanno fatto ricorso a cassa integrazione. Queste 170 aziende in situazione di crisi al 31 marzo contano 4.257 dipendenti, tra i quali 3.962 sono coinvolti in ammortizzatori sociali. Occupazione e disoccupazione, qui vi do il dato della disoccupazione nelle Terre d'Acqua, qui vi ho dato i dati della crisi, adesso invece proprio gli inoccupati, i disoccupati. Dunque, e qui parliamo di persone, come fanno a rilevare il dato? Cioè, sono andati a rilevare presso, diciamo, quelli che banalmente chiamiamo uffici di collocamento, coloro che presso gli uffici di collocamento hanno fatto una dichiarazione di immediata disponibilità, cosiddetta DID. Coloro che hanno fatto questa dichiarazione al 31-12-2012 sono un totale di 6.005 in tutto Terre d'Acqua, dei quali 4.464 cittadini italiani, 1.541 cittadini stranieri. Direi che come statistiche mi fermo qua. 6.000 disoccupati. Mi riprometto comunque per tutti coloro che sono interessati di dare il PDF completo di questo studio, magari a Paolo Giudici, che poi lo gira, ecco, all'Universo Mondo, così potrete, ecco, studiarvelo per bene e guardarvelo.
Comprese centinaia di persone a cui non gli interessa nulla, però. E, bene, allora ringraziamo molto Francesco. Adesso andremo avanti in questo modo. Abbiamo invitato questa sera, un po' sulla linea anche della settimana scorsa, due coppie, due famiglie che danno qualche spunto rispetto alla loro esperienza personale. E probabilmente c'è un difetto, diciamo così, nell'invito di queste due esperienze. Un difetto dato, secondo me, dico io, questa è una mia lettura personale, dalla situazione lavorativa che noi, penso, famiglie più giovani, probabilmente stiamo vivendo. Io penso che rispetto all'intervento che aveva fatto Francesco prima, siamo tutti in una fase un po' di penitenza. Lui aveva detto che all'interno del lavoro c'è anche questa fase qua, intesa come fatica, insomma. Per cui gli inviti di questa sera a noi sono sembrati inviti fatti a persone che alcuni conosciamo tutti molto bene, tipo Walter e la Cristina, e un po' meno bene, nel senso che abbiamo invitato due amici della Valentina e di Marco, che sono Gabriele e Betta, che è sua moglie, e quindi sono due esperienze che a noi piacevano, nel senso che sono due esperienze lavorative un po' particolari, probabilmente non molto allineate con quelle che sono le esperienze di lavoro che stiamo vivendo noi, e quindi ci danno anche spazio un po' alla fantasia e a quelli che potrebbero essere alcuni spunti interessanti. Per cui io inizierei da Walter e Cristina. Walter non fa il suonatore di chitarra di lavoro, però questo non tutti lo sanno. E quindi ci raccontano un po' la loro esperienza, le loro scelte di lavoro, rimanendo un po' in linea con quello che è il tema della serata, per cui come hanno vissuto la loro famiglia in relazione al loro lavoro.
Il primo contatto tra il lavoro e la famiglia nella mia mente è avvenuto il quinto anno dell'istituto, nel senso che avrei dovuto scegliere se continuare a studiare oppure se andare a lavorare. Sono diplomato ragioniere e il fatto di diventare autonomo dal punto di vista economico per me era molto importante, quindi non dipendere più dalla famiglia di origine per poter al più presto avere una famiglia propria. Questa è stata la mia prerogativa da sempre, per cui ho chiesto l'anticipo del servizio militare, perché allora non c'era ancora la possibilità di obiezione, e durante il servizio militare sono stato assunto, tempi diversi rispetto, quindi perché mi hanno cercato, so come dire, siamo diplomati in 18 e le aziende chiedevano i colloqui immediati con i diplomati e venivano assunti subito. Quindi sono stato assunto durante il militare. Finito il militare, 15 giorni dopo lavoravo già. Quindi, tutto questo mi ha permesso di cominciare a sognare sempre di più di mettere su una famiglia. Quindi è successo dopo nell'80, mi sono sposato con Cristina, la nostra bella casa, piena di persone, sempre, dalla mattina alla sera, con un neo che tutti i giorni diventava sempre più grande, che era quello di vivere poco la bellezza della casa, perché io lavoravo a San Giovanni, lei aveva un negozio, quindi ci si vedeva praticamente solo a cena. E non era bello, insomma, ci si sposa e poi ci si vede solo la sera. C'era già nell'aria, quindi, l'idea di studiare qualcosa, ecco, per poter vivere più insieme il matrimonio, la casa, gli amici. Nell'82 aspettiamo Tommaso, il bambino, e quindi comincia a nascere sempre di più l'ipotesi che Cristina possa stare a casa dal lavoro, con il neo però che io non potevo ancora pensare di stare a casa dal lavoro. In aiuto a tutto questo c'è stato un mio trasferimento. Io lavoravo a San Giovanni in Bessicetto, una bellissima azienda, che però improvvisamente, a mia insaputa, senza chiedermelo, mi ha trasferito a Chieti. E allora, sradicarmi da qua era difficile. Avevamo i babbi un po' anziani, che le nostre mamme ci hanno salutato pochi mesi dopo il matrimonio. Aspettavamo il nostro primo figlio, insomma nel paniere abbiamo messo dentro un sacco di obiezioni a questo trasferimento, anche se dal punto di vista economico sarebbe stata una bella trasformazione, ecco, al di là del tradimento che io ho subito, ecco, dalla mia azienda, perché qualche colloquio sarebbe stato carino, ecco, prima di trovarmi una lettera con dice da domani sei. E anche la frequenza di questi luoghi ha influito nella scelta per non andare via, perché la nostra vita non era solo la nostra casa, ma appunto tutti gli amici. Abbandonare tutto per carriera per noi è stato impossibile pensare di farlo. Ecco, da lì, quindi da 10 anni di amministrazione in un'azienda, a pensare di fare il falegname, cioè c'è un po' la differenza, un po' ne passa, ma era un mio hobby. Molti ragionieri, non so se conoscete bene i ragionieri, molti ragionieri che lavorano tutto il giorno con la testa hanno bisogno di un lavoro manuale per ritornare il giorno dopo a lavorare con la testa. E quindi io per hobby in cantina mi ero messo a riparare un po' di mobili, a restaurare i mobili. Da lì a poter aprire un'azienda, il passo è stato lunghissimo, ma non erano i tempi, anche 10 anni dopo, non erano i tempi di adesso. Io avrei potuto di nuovo, se fosse andata male, ricollocarmi sul mercato. L'esperienza che avevo e le aziende ancora avevano bisogno, ecco. Quindi non, il rischio c'era, ma non così grosso come se lo facessi adesso. Sono diventato il terrore di tutti i falegnami della zona, perché andavo a chiedere a tutti consigli. Perché io avevo studiato su libri, ma manualmente insomma, non avevo mai fatto greche. Un grande aiuto l'ho avuto da Filippetti, no? L'ho avuto conosciuto in Ronchi, mi ha adottato. Io andavo da lui a imparare e rimanevo da lui a pranzo. Per alcuni mesi ho fatto questa storia, mai voluto un centesimo, no? E lì è stato preziosissimo. Insomma, cioè... Ecco, allora, il fatto quindi dopo di lavorare a casa, perché abito e lavoro nello stesso posto, con lei sempre presente, è stata una roba
che molti non sarebbe una grande.
Io consiglio a tutti, ecco, lo rifarei prima, ecco, vedi, è questo. Perché questo è il discorso del lavoro, il mio manuale, ma il fatto che lei sia a casa mi permette di stare in bottega tutto il tempo che voglio, quando mi pare. Certo che rientrando dalla bottega io in cucina trovo
il
fuoco acceso, il pranzo, la consolazione quando il lavoro va male, insomma. Quindi da questo punto di vista un terno all'otto. Dal punto di vista economico, rispetto alla situazione precedente, invece è stata dura, perché insomma il lavoro che facevo mi permetteva di condurre una vita spensierata dal punto di vista economico. Dopo invece le cose sono cambiate, con alti e bassi, e tuttora continua così, insomma. Però sono ancora aperto, faccio parte di quelle aziende artigianali ancora attive, insomma. Quindi lavoro e famiglia. Il fatto di vivere e lavorare insieme ci ha permesso di superare delle situazioni difficilissime, non l'ultima quella dello sfratto, quando ci hanno mandato via da questa casa all'improvviso e io perdevo casa e lavoro, perché la mia bottega è lì. È una situazione identica, sarebbe stato impossibile ricostruirla. Voi perché i permessi non danno più i permessi di lavorare con l'attività artigianale di quel tipo in campagna, insomma, bisognava ricominciare completamente da capo. L'alternativa era quella di comprarla la casa. E cito questo: un giorno ero piangente sul divano perché è disperato, e lei mi dice: ma invece di piangere, perché non la compriamo la casa? In pratica abbiamo 2.000 euro, ce ne chiedono 400.000, intanto 2.000 li abbiamo, questo è come ragionare. Però 2.000, poi comincia a parlare un amico, dice: guarda, non ti possono mandare via di lì, te ne presto 5.000, me li dai quando vuoi. Un altro 10.000, un altro 30.000, mi hanno prestato una montagna di soldi, una montagna, e io pian piano li sto restituendo. Quindi, per dirti, il fatto di rendere questo luogo, insomma, una bella parte di noi, della nostra vita, anche il luogo. Ecco. Quindi, insomma, poi ecco appunto, ho solo scritto obiettivo raggiunto.
Devo dire.
Sì, hai aggiunto la tua parte.
Perché intanto lui voleva fare i falegnami da bambino.
Sì, è vero.
Quindi c'è tutta una romanticheria anche so. No, è stata una bellissima storia. Ci sono state delle fatiche anche grosse. Per me, ad esempio, il fatto di... Cioè, per me era una cosa scontata rimanere a casa. Io sognavo che avremmo fatto la fattoria, gli animali, così. In realtà gli animali sono rimasti tutti a due zampe, perché la casa era sempre piena di gente, così. Quindi non è diventata una fattoria. È l'anticamera del paradiso, perché è veramente un posto dove tu dici: io mi ritiro qua e non mi muovo più. Però il Signore ci ha messo grandi mani, insomma, costantemente. Ecco. Per quanto riguarda la mia scelta di rimanere a casa, per me era ovvio, era scontato, non avevo dubbi. Io pensavo di stare in centro San Giovanni, per me era impossibile. Era troppo, star fuori è troppo. Chi abita in campagna probabilmente lo sa, insomma, si sta bene, ecco. C'è questo dono del silenzio, che non è una cosa da poco. A qualcuno può non piacere, ma in effetti è un gran bel regalo. E il fatto di accudire i nostri figli. Allora, io la mia vita la divido in due parti: avanti Costanza, dopo Costanza, cioè la casa della Costanza, dove qui a San Martino appunto si assistevano malati terminali affetti da HIV. Tutta la mia prima parte, arrivata fino alla casa della Costanza con i miei figli, così l'ho vissuta un po' a volte faticosamente, cioè il desiderio di fare altro oltre a fare la mamma spinge, no? Perché ti viene voglia di fare altre cose, di uscire, così. Dopo la casa della Costanza ho capito che c'è una bellezza enorme nelle persone, e quindi io devo molto stare attenta ai miei interessi, perché spazio moltissimo, parto per la tangente, non rientro faticosamente nelle righe. Invece da lì in avanti sono rimasta dentro delle righe, cioè mi sono data delle priorità. Per cui dopo qualche anno di scompenso, finita la casa della Costanza nel 93 per quanto riguarda la mia esperienza, mi sono date alcune priorità: una la preghiera, una la famiglia e poi gli interessi, tirando delle righe quando le cose diventano troppo strette. Però ha funzionato, insomma. Io tutti parlano di crisi adolescenziale, così, invece con i nostri figli abbiamo avuto proprio nei periodi di età che si definiscono età critiche, i periodi migliori, cioè siamo stati proprio bene, con i nostri figli stiamo proprio bene. Quindi, vabbè, un grande successo. Ci sono, le fatiche ci sono sempre, ci sono per tutti, quindi non è che se ne può fare a meno. Io per quanto riguarda invece un'attività che svolgo sempre in casa, ma però faccio parte di un'associazione di volontariato che si occupa di allattamento, e per quanto riguarda il discorso che faceva anche Francesco sulla donna e quindi sulla mamma in casa, raccolgo moltissime esperienze di mamme che si sentono in un disagio fino alla depressione perché si sentono inutili, cioè hanno un neonato tra le braccia e si sentono inutili. Allora noi anche culturalmente bisogna che lavoriamo molto, perché invece è molto importante, una mamma col suo bambino è importante, fa il lavoro forse secondo solo a Dio, insomma, quindi è una gran bella cosa e va assolutamente sostenuta, è un brutto termine, perché siamo dovuti sostenere, però va vista, vanno viste, le mamme vanno viste, vanno guardate e deve essere una cosa importante e riconosciuta, perché è un grande lavoro enorme che nessun altro può fare al loro posto e deve in un qualche modo trovare un suo spazio diverso. Non necessariamente una deve lavorare fuori casa, perché il lavoro c'è ed è tanto, è tutto lì, però insomma, vabbè, adesso non so se io vado avanti su questa cosa, ne parleremo poi più avanti di altre cose, però bene, insomma, noi siamo qua, andiamo avanti.
Bene, grazie molte a Walter e Cristina. E prima di passare agli altri due amici, vi leggo solo 5 righe che mi sono venute in mente l'altra sera mentre appunto dovevo pensare un po' a questa serata, e mi sono venute in mente a caso, ma in realtà probabilmente appunto molto vicine, penso, a quella che è l'esperienza che ci hanno raccontato Walter e Cristina. E è una lettera che Don Milani scrisse nel 56 a un giornale di Firenze, il Giornale del Mattino, e dice: caro direttore, il tuo giornale si prende spesso a cuore la sofferenza dei disoccupati e dei senza tetto, te ne siamo tutti grati. Tetto e pane sono fra i massimi beni, mancarne è dunque una delle massime miserie. Eppure l'uomo non vive di solo pane, c'è dei beni che sono maggiori del pane e della casa, e il mancare di questi beni è miseria più profonda che il mancare di pane e di casa. Questo tipo di beni chiamerò ora, per comodità di discorso, istruzione, ma vorrei che tu prendessi questa parola in senso più largo, comprensivo di tutto ciò che è elevazione interiore. Poi lui va avanti a scrivere tante altre cose. Mi venivano ancora più in mente, ero indeciso se leggere o no, però dopo il racconto di Walter e Cristina, nel senso che penso che, insomma, poi ognuno dà la lettura che vuole a queste righe, al loro racconto, però a me spesso capita nel lavoro che faccio tutti i giorni di avere molto in mente che non sono solo il lavoro inteso come pane, appunto, e la casa la soluzione delle tante fragilità con cui ognuno di noi, non solo le persone che vivono una condizione di fragilità, si trovano a dover sfangare tutti i giorni. Per cui per me è un racconto molto bello il loro, e molto consolante rispetto anche a queste righe di Don Milani. E passiamo al secondo invito che abbiamo fatto questa sera, un'altra esperienza di lavoro, come vi dicevo all'inizio, molto influenzata probabilmente dal nostro desiderio di guardare anche un po' oltre alle esperienze di lavoro che stiamo vivendo nella nostra quotidianità. E io conosco poco o niente di Gabriele e Betta, se non che sono gli attuali gestori dell'Osteria del Lupo di Pieve di Cento, dove io ho passato serate nella mia adolescenza, per cui
ascoltiamo un po' la loro.
No, lei non è scappato. No, vabbè, tanto volevo dire, noi non siamo partiti subito con la storia del lupo, ci siamo sposati giovani e lavoravamo tutte e due, io lavoravo a Calderaro in un'azienda e lei in un'altra azienda a Pieve, e proprio per quel riguardo il lavoro e la famiglia, voglio dire questo, che noi abbiamo avuto due gravidanze che non sono andate, sono andate a termine, purtroppo non sono andate bene. Queste due gravidanze nel corso, cioè dal 75-78, ci hanno portato forse a prendere la decisione di lavorare insieme, cioè di star più insieme. Di star più insieme perché sentivamo la necessità di vivere insieme queste cose. E ecco, il desiderio appunto di trovare dei punti, ancora più punti comuni per portare avanti meglio il matrimonio, ci ha portato a fare un pensiero. Il locale dove siamo adesso era di mio padre e mia madre, l'abbiamo comprato e poi abbiamo cominciato da lì. Abbiamo cominciato da lì la nostra avventura come lavoro insieme, quindi noi, devo dire una cosa, forse un po' egoisticamente, noi ci diciamo sempre, noi poi la vita l'abbiamo poi vissuto tanto insieme, cioè è bello vivere tanto insieme, stare insieme tutto il giorno. E questa cosa ci ha aiutato anche in un'altra cosa, questo vivere insieme ci ha aiutato a non dar retta ai medici, a qualche medico, e un po' al luogo comune, alle cose, insomma, che noi non dovevamo avere figli. Abbiamo chiesto molto, molto a Dio, e insomma alla fine siamo riusciti ad avere un figlio. Siamo riusciti ad avere un figlio e è stata la cosa più, cioè, sicuramente più bella di tutta la vita. Questo figlio, oltre a farci unire di più, ci ha portato anche poi a fare una scelta per quel che riguardava il lavoro, ovvero noi siamo arrivati quando il nostro figlio ha compiuto 5-6 anni, abbiamo lasciato il lavoro, abbiamo lasciato la gestione del locale da altri per vivere di più con il nostro figlio. Abbiamo avuto la possibilità di farlo, ovviamente, se no non... Io sono andato a lavorare da un'altra parte, però abbiamo vissuto molto la sua infanzia e siamo contenti di averlo fatto, perché proprio noi volevamo dare la nostra impronta, volevamo essere con lui nelle scelte, nei momenti importanti, quindi non so, piuttosto la dottrina, piuttosto che lo scautismo, piuttosto che insomma tutti quei passaggi che... E ci è piaciuto moltissimo. Ecco, questa cosa... Questa lontananza anche dal locale, dal tipo di lavoro, andando fuori a vedere un po' quello che c'era anche in giro, perché delle volte noi ci chiudiamo nel nostro ambiente e non ci rendiamo conto, invece ci ha aiutato molto, e tant'è vero che abbiamo sempre avuto una linea, diciamo, di gestione, di lavoro inteso, quindi abbiamo sempre cercato di dare anche un'immagine del locale un po' diversa, anomala forse per il tipo del nostro, di locale come il mio. A maggior ragione quando mio figlio è diventato grande, quindi qui l'aveva, ha deciso che non voleva più starci, l'abbiamo ripreso, ci siamo resi conto che stiamo dando, secondo noi, chi ci conosce lo sa, insomma, stiamo dando un messaggio bello, perché il nostro locale è frequentato da tante famiglie, vengono tanti genitori con i figli e con i figli dei figli. Quindi questa cosa qua ci fa piacere, ci riempie anche un po' d'orgoglio, perché abbiamo forse, riusciamo a trasmettere qualcosa. E niente, ci piace così. Io, se non avessi lei, per via certe sere, lei viene giù, diciamo, viene a lavorare in momenti quando c'è proprio bisogno, quando c'è bisogno davvero, e lei c'è, quindi c'è sempre. E niente. Per noi è importante stare insieme, è importante vivere le cose insieme, è importante appunto anche aver dato, se ci siamo riusciti, qualche messaggio di speranza, di cosa, anche ai giovani, perché da me, per esempio, una cosa che io ci tengo a far sapere a tutti, che lo dico sempre, che noi tutti abbiamo dei grandi giovani, dei giovani che non hanno smesso di sognare, che hanno voglia di fare, e nonostante il momento un po' brutto, eccetera, però io sento questi ragazzi che hanno voglia di fare, di lavorare, eccetera. Questo secondo me non ci farà mai perdere, cioè non possiamo perdere noi la speranza, ma non la faranno perdere a loro. Loro sono bravissimi, noi abbiamo dei grandi giovani, ci sono delle generazioni che sono fortissime. Basta, quello che volevo dire è questo.
questo lavoro ci ha fatto sì di, ci ha continuato a far stare sempre insieme, perché vieni su, vieni giù, andiamo, perché poi
sì, a volte non è vero, adesso è ripetuto, adesso non è.
Stanchi molto, però dopo la sua chiacchierata non si lamenterà più della
forza. Lei, come tutte, lei coglie subito l'occasione.
Però sempre anche a cercarsi, non potrà più lamentarsi.
No. Però è stanchezza, va bene, no? Hai detto Francesca, stanchezza va bene, a parte del gioco. Con gioia, ma io con gioia, no, io su quello è vero, ecco, una cosa che, ecco, mi sono scordato di dirle, è vero, prima infatti quando parlavi, io sono contento di fare il mio lavoro e adesso ce lo faccio con gioia, perché riesco, va bene, sono contento, cioè, mi piace proprio per quello che faccio.
Bene, stasera c'è un po' più di tempo, come sperava anche ci fosse, per anche qualche intervento di dibattito. E prima di lasciare appunto la parola a chi so che si è anche preparato, per cui sarà un ricco dibattito, e vi cito altre due righe che pensavo non avrei mai citato, ma del Cardinal Cafarra, di cui non nutro grandissima stima, ma mi è capitato in uno dei giornalini che si trovano gratuiti, per cui non ho neanche pagato, davanti alle edicole, che si chiama Carta Bianca News, uno di quei giornalini di sti territori, un articoletto che raccontava di una messa che è andata a celebrare per Natale alla Bonfiglioli Riduttori, che è un'azienda qua di Calderaro, credo, giusto? E si diceva appunto che Cafarra dice non celebro mai in posti estranei ai luoghi di culto, ma lo faccio solamente negli ambienti di lavoro che sono sacri, perché il lavoro è sacro e quando lo si perde si rischia di perdere la dignità umana. Poi un po' più avanti, raccontando appunto altre cose, racconta di un episodio che gli ha raccontato un vescovo africano a proposito di una impresa che voleva entrare nel mercato delle scarpe in un paese dell'Estremo Oriente. La proprietà mandò due ispettori commerciali per verificare la fattibilità del progetto. Quando rientrarono a riferire, uno sentenziò: non c'è lavoro perché girano tutti scalzi, mentre l'altro commentò: girano tutti scalzi, possiamo iniziare a vendere le scarpe. E mi piaceva appunto questa cosa che ho trovato anche in questo caso per caso, e intanto appunto sentir dire anche da Cafarra che gli ambienti di lavoro sono dei luoghi sacri, e quindi anche ancor più per l'esperienza di seminario che stiamo vivendo in preparazione ai ministeri, insomma piuttosto rigida, della celebrazione dei luoghi di culto e compagnia bella, il fatto che comunque il luogo di lavoro, anche per uno come Cafarra, sia considerato un luogo di culto all'interno del quale si può celebrare l'Eucaristia. E l'altro, questo raccontino che, ancor più stimolato dall'intervento di adesso rispetto ai giovani, alla possibilità di cambiare lavoro, di lavoro, dinamismo, insomma, tante idee, tanto spazio, che probabilmente a seconda di come uno vede le cose, le legge, lo si può trovare oppure no, insomma. Per cui questo episodietto che raccontava il vescovo africano degli scalfi a cui si possono vendere scarpe, oppure, visto che gira scalfi, non c'è da vendere scarpe, dipende molto da che punto si guardano le cose. Per cui io aprirei il dibattito invitando soprattutto i giovani a parlare, perché voglio sentire le testimonianze. Oppure a chiunque abbia appunto considerazioni, domande o cose da raccontare, dire.
Io sono rimasto stupito di una cosa un po' comune dei due racconti, che però è anche comune, secondo me, in molte nostre famiglie più giovani, comunque le famiglie originarie, come tane di parte della sera qua, quando parlavate della scelta da parte della moglie di stare a casa, di non lavorare. Adesso, personalmente, e anche nel mio esperienza familiare, mi sembra quasi impossibile. Primo perché ce l'hai e se lo perdi, o se scegli di non averlo più, non lo recuperi più, quindi sarebbe una scelta come quella di una volta, cioè di non ritorno, sicuramente, con delle implicazioni economiche, sicuramente i vostri utenti sono state molto impegnative, adesso, ma adesso forse molto più pesanti, lo sono da immaginare, forse perché io sono degli ultimi entrati anch'io come padre, il giorno dopo la maturità a lavorare col posto fisso, e grazie a Dio sono ancora, non so più. E quindi questa cosa qua, della possibilità o della volontà di scegliere di non stare a casa, mi sembra una cosa che mi viene da chiedere anche a tutti gli altri, quelli che l'hanno già fatta, perché in primo non essere convinti della fatta, se vi sembra che sia proponibile per i vostri figli, probabilmente, per i vostri nipoti, se sia una cosa consigliabile, a parte che spesso stare a casa adesso già a partire appunto, perché si inizia a lavorare sempre più tardi, se lo si trova, e poi l'altra cosa che mi ha un po' impressionato, però in questo vedo molte esperienze anche per dire vicino a noi, tipo Daniele, o Tiziano, la Paola, Elena, lavorare nello stesso ambito, addirittura nello stesso luogo di lavoro tra marito e moglie. Giusto per un'esperienza mia, però lo chiedo a chi effettivamente lo fa, la ritengo una cosa abbastanza impegnativa, cioè nel senso di dire, no? Loro dicevano giustamente che è bellissimo stare insieme tutto il giorno, però qualche ora d'aria, a parte le ore di sonno, non so, dire, è proprio bello, sì, allora mi fido, però io lo butto lì come esempio, cioè, però capisco che invece molta gente lo ha anche scelto e riesce a andare avanti benissimo, anzi. Veramente il matrimonio forse quello è ben fondato e ben salvo, però le mettevo lì come due punti appunto di dubbio mio, cioè se è una cosa questa qua della donna che non dovrebbe permettere, però a voi che ce la fa e preferisce stare a casa.
Adesso spesso ti viene detto stare a casa allora vuol dire che vuoi. Posso, però intanto viaggiamo sempre con una macchina sola, cioè i costi si riducono, cioè le spese si riducono molto. Se sei a casa c'è un'economia tutta diversa, non butti niente, stai molto più attento, cucini con poco, insomma, come diceva Giovanna l'altra volta, io personalmente non sono in grado, non sarei in grado di lavorare anche solo 4 ore fuori casa e poi rientrare. Io andrei giù con dei figli, poi magari piccoli, divento matta. Cioè, già non sono tutta la vita, però non so da che parte uno possa cominciare. E ammiro persone che vanno in continuazione come nelle trottole, che è il pulsante ti ferma. Io non sono così, ho bisogno di una lentezza dentro, dopo la casa della Costanza, mi è venuta dentro una lentezza meravigliosa, che però voglio cogliere e preferisco non comprarmi scarpe, non faccio niente, non facciamo niente, non facciamo neanche più le vacanze probabilmente, ma è lo stesso, per me è lo stesso. E mia figlia, cioè la nostra figlia, che però in generale, cioè lei è diplomata, è andata a lavorare, adesso ha questa bimbetta che contempla e sta mettendo in discussione il rientro al lavoro, perché lei dice, insomma, io capisco che è una cosa meravigliosa, però non so, adesso vedrà, perché ha ancora un po' di tempo per pensarci e per valutare, però a lei piacerebbe molto, ma anche lei forse può. Invece per chi lavora insieme, proprio lavorare insieme, possono esserci dei momenti magari di attrito. Io faccio il basso pacchinaggio, cioè se lui ha bisogno per il suo lavoro, io sto zitta e sollevo e sono sua. Allora, abbiamo verniciato di tutto, però io taccio perché lui quando lavora non può stare in silenzio, giustamente, parlare solo di tanto.
Insieme però sono 30 anni che legge il libro dei cari,
però lui è molto divertente e quindi quando non è proprio sul lavoro dopo ci rilassiamo e siamo a posto.
sui lavori che mi piacciono moltissimo, e, però mi piacciono moltissimo perché mi piace quello che faccio, e poi perché sicuramente può essere anche gratificante lavorare, quindi io faccio quello che ho scelto di fare e sto a mezzo a delle persone, quindi c'è anche questo aspetto, diciamo, relazionale, professionale, che mi piace. E poi però c'è questo, cioè c'è questo, c'è l'altro lavoro, e c'è la casa, e c'è la famiglia, e c'è i figli. Per cui effettivamente è anche molto frustrante, quindi c'è una parte molto bella che conservo, molto preziosa, perché lavoro perché devo lavorare, però lo faccio anche perché mi piace. Come un boss diceva anche l'altra volta, alla fine va bene l'emancipazione, va bene che facciamo tante cose perché siamo capaci di farle. In realtà mi sembra sempre, un po' perché appunto corro da una parte all'altra, anche proprio fisicamente per raggiungere i lavori, però mi sembra sempre che alla fine arranco per arrivare da una parte e a volte dico ma magari faccio tutto un po', quindi rimane sempre indietro un pezzo. Poi col fatto che dobbiamo fare tante cose, dobbiamo anche saper fare bene. Quindi alla fine mi sembra sempre che dobbiamo fare le mamme brave, le mogli brave, le brave donne di casa, lavorano anche bene. E quindi alla fine, quando penso alla tua casa, effettivamente, che sembra una cosa tra la Provenza e la leva senza mare, effettivamente forse è possibile. E, siamo anche probabilmente come ci siamo abituati anche molto bene, nel senso che un po' abbiamo avuto, come dire, ormai siamo abituati a fare tante cose, per cui probabilmente insomma, c'è anche un po' indietro, si può fare, però insomma, non è una domanda, in realtà
sì.
Stasera. Per cui è un aspetto di, anche di grandi difficoltà.
Mi sembra. Cioè, per quella che è stata che è la mia esperienza attuale riguardo al lavoro, io non ho mai fatto troppi pensieri, nel senso che ho fatto le mie scuole superiori, non avevo poi intenzione di continuare l'università e ho sempre pensato al lavoro come, come una forma di debito, cioè come qualcosa per cui la vita stessa di ogni uomo, di ciascuno di noi rispetto al lavoro, e il lavoro inteso proprio in senso lato, non solo quello dell'alzarsi o del presentarsi in azienda, timbrare un cartellino e poi ritimbrarlo dopo un giorno di lavoro, ma in realtà di vivere e di guardare il lavoro come un debito, cioè che gli devi sempre, che gli devi sempre. E quindi, come poi ha ripreso Don Giuseppe appunto nella nostra regolina, dicendo che il lavoro appunto va preso e considerato come un va svolto con un livello religioso, quindi è la più grande opera di tutti quelli che quando si va a confessarsi anche i preti dicono come penitenza. Che penitenza vuoi? Guarda, ne do una molto semplice, vai a lavorare. Basterebbe quello, cioè non dire di 10 Ave Marie, 2 atti di dolore, che poi non si trova a dire di imparare a memoria. Semplicemente vai a lavorare, ma vai a lavorare con questo che in un certo senso chiede la regola, con molto silenzio, con questo atto di umiltà e di servizio che ci ha ricordato Francesco. Quindi la mia esperienza, prima ancora di conoscere la regola di Don Giuseppe e quant'altro, quando ancora abitavo in Brianza, è stata semplicemente, intanto appunto, ho potuto fare quello che un po' ho voluto nella scelta dei lavori. Però è sempre stato così, un accostamento senza troppi ragionamenti. Quindi poi quando mi è capitato nella mia vita, per la casa un po' in convalescenza per una malattia un po' seria, di incontrare persone che accompagnavano una cooperativa sociale e che capivo che avevano bisogno di una mano perché il lavoro per queste persone era notevolmente, era troppo importante perché loro potessero un po' tirare fuori tutte le potenzialità che avevano dentro ed esprimere, poter esprimere queste loro potenzialità attraverso un manufatto, attraverso qualcosa che vedevano realizzato alla fine di una giornata lavorativa. Io avevo già in mente in quegli anni di mettermi in proprio, avevo 25 anni, ancora non conoscevo Paola e già avevo voglia di mettermi in proprio, di fare un po' l'artigiano, un po' come aveva in mente Walter. E in quel momento lì, conoscendo appunto amici, ci è venuta voglia di mettermi insieme sulla mia una cooperativa sociale. Allora mi sono reso subito disponibile, ho capito subito senza troppi ragionamenti che quella era la mia strada, cioè che il mio mettermi in proprio era di accettare una sfida molto alta dal punto di vista proprio sociale, di fare qualcosa di estremamente alto dal punto di vista lavorativo con persone che avevano dei problemi. Ma chi non ha problemi? Io stesso mi sono sempre guardato allo specchio molte mattine e mi sono sempre detto, ma ancora adesso, quando mi guardo un mattino che vado in bagno, mi vedo sempre pieno di problemi. E questa sfida è partita dall'invarianza con la prima cooperativa e in un certo senso è continuata quando poi ci siamo trasferiti nel 1990, io e Paola, qui. E qui quando in qualche modo ci è stato chiesto di prendere in mano e di avviare la cooperativa San Martino. Tuttora, malgrado appunto questa situazione di crisi estremamente grave e seria, queste sfide in un certo senso con le persone che qui in questo luogo fisico e nelle persone che al mattino si trovano con Gianni Battista nel laboratorio della Lotta, il livello lo teniamo sempre alto e a me piace tenerlo sempre alto perché il lavoro va servito, perché se vogliamo che il lavoro ci renda il suo servizio che è dato dallo stipendio che ci permetta di vivere la nostra vita in modo sobrio, bisogna che a questa cosa che chiamiamo lavoro gli dobbiamo dare molto, gli dobbiamo dare questo servizio. E quindi quando io come cooperativa ad accedere e poter avere delle commesse di lavoro da aziende super, e per far questo i miei collaboratori non sono dei super esperti, i miei collaboratori sono Carlino Moretti, sono Elisa Balzani o qualche altro ragazzo di quelli con i quali passiamo la nostra giornata lavorativa. Io mi sento bene, io sto bene, sono contento. E quando queste persone che ci danno poi i mezzi di lavoro e verificano che dal punto di vista appunto qualitativo e produttivo siamo molto alti nel dare questi servizi, diventano amici nostri. Oggi per esempio che ero in giro, mi sono sentito al telefono con l'ultimo dei nostri clienti acquisiti, che è una ditta su di Treviso, della provincia di Treviso. Prima mi ha chiesto come stai. La seconda domanda è stata: e Carlo come sta? Perché l'altra volta mi aveva portato su Carlo Moretti con me. Questo per dire cosa? Per dire che poi alla fine lo stesso rapporto che ho con Paola molto avviene e si traduce in termini di relazione attraverso proprio l'esperienza del lavoro. Alla sera poi quando torniamo a casa siamo stanchissimi, siamo sfiniti. E delle sere facciamo anche fatica a comunicare le cose, però mi accorgo che già una certa comunicazione avviene durante il lavoro. I soccorsi reciproci, quindi sperimentiamo di essere uno coperta dell'altra, molte volte avviene proprio durante le ore di travaglio, di ansie, di speranze, che passiamo in questo luogo.
Dopo la nonna Isabella, durante anni della serata, però mi interessavano molto alcune cose che mi sono state dette, perché sono cose che poi negli anni ho riflettuto per moltissime cose, quindi ne scelgo una, insomma, che mi è sembrata data quella che è più fondante nella relazione di Valle della Cristina, cioè l'uso del tempo, la necessità di far prevalere l'interesse, la questione, l'importanza della relazione coppia di famiglia rispetto al lavoro in ordine al tempo. Mi pare di aver capito che Walter ha fatto una scelta di minor carriera, di minor guadagno, perché gli interessava non perdere occasioni di tempo per stare insieme alla sua famiglia. Ecco, io devo dire che anche per noi c'è stata in qualche modo una, per noi, non solo per me, ma anche per tante altre persone, una scelta in questa direzione. E sempre di più, quando voi sono sempre diventati più grandi, mi sono resa conto che noi abbiamo potuto fare delle scelte di una certa vita più sobria, su dire la parola povertà mi fa ridere, perché non è vero, insomma, però con tutta una serie di tutele impensabili. Cioè, quando sei nato tu, io ero già in pensione da 6 mesi, ne avevo 34 anni.
Adesso stiamo pagando noi.
Però cioè, dopo non è che io nella mia vita, negli altri 34 anni, non abbia più fatto niente, perché qualcosina, no? A volte per cura di letto, a volte anche perché ho avuto anche dei riconoscimenti, insomma, quindi avendo interrotto un rapporto lavorativo che mi piaceva moltissimo, che era la vera realizzazione importante degli studi, però non ho avuto delle frustrazioni personali di chiudermi in casa. In casa sono stata volentieri, sono uscita, ho fatto tante cose, insomma, no? Senza mai avere dei rimpianti. Però quello che io invece ho visto in voi, nei vostri amici, tutti i ragazzi che in questi anni sono cresciuti qua, è che via via il mondo è un po' peggiorato in questo senso, ed è peggiorato molto per la donna, per esempio, che ha avuto, non ha più potuto fare certe scelte. Sarà stato una conquista di civiltà, Arturo me l'ha ricorderato tutta la vita, che ha dovuto lavorare tutto per tenere la mia pensione, quindi se capisco che ci siano stati i primi insulti quando io andai in pensione, perché lui costante mani eccetera, la sua chiesa, e io guardo che tutte le mattine vado a lavorare per pagare la tua pensione. È vero, non devo negare, però insomma c'è dire che di fronte a una certa, ripeto, riduzione, piccolissimo discorso di solidità economica, forse più importante nel discorso che faceva Walter, in realtà c'è stata invece una grande possibilità di fare, di vivere in relazione ai figli, alla famiglia e a tanti altri, famiglie anche molto allargate. Oggi questa scelta è più difficile. È più difficile per condizioni economiche, finanziarie, come cercava di dire Francesco, anche se la donna in esame era piccola, ma è anche più difficile per fattori culturali, secondo me. Cioè, credo che le due cose non si possano uscire, culturali, spirituali, cioè, di povertà più grande, insomma, di debolezza più grande, di fragilità maggiore. E quando io sono andata in pensione, ripeto, me ne vedo un po', le mie colleghe erano straminate, ma come? Ma chiudi casa, hai finito di vivere, aspetti il terzo figlio, ma sei proprio una fatica, rinunci a ogni forma di carriera, non so che quale carriera avrei mai costruito. Comunque insomma, mi vedevano sepolta in una landa desolata a morire a fare altezza, insomma, ecco, così non è stato. Miracoli fortunati, però ripeto, oggi da diversi anni sono le cose sono cambiate, però bisogna considerare che non è solo una crisi economica, c'è proprio una modificazione generazionale, culturale, di pensiero, di relazione, di scambio, di capacità di sostenersi di meno, di condividere di meno, insomma, il rischio che uno viva più da solo, cioè si sceglie più isolato e abbia meno
coraggio. Possiamo sforarti un quarto d'ora, Franci, sì. Perché Ringo aveva chiesto.
Una cosa, Ciccio, se dal suo punto di osservazione vede una fine, o intravede una fine al deterioramento della qualità del lavoro. Se c'è qualche segnale o se andiamo sempre peggio. L'altra cosa che mi ha molto colpito, ha detto Gabriele, che sono d'accordissimo, anche oggi presente, no, i più giovani sono fortissimi, hanno molto meno di noi alla loro età, secondo me. Però voglio dire una cosa, che quelli che io vedo o che conosco, che sono davvero forti e bravi, vanno tutti a destra. In Italia è molto difficile, le gente di 22-23 anni, e trova lavoro all'estero, perché sono grandi.
Questa è una realtà, è giusto, però comunque ciò non toglie che questi non stanno lì a aspettare che passi il treno, hanno voglia di fare.
Però qua non trovo,
qua non trovo.
La situazione
è drammatica per certi ricordi, perché forse il settore dove lavora Giacomo, sicuramente di chi, della gente che abbiamo di meccanica che costruiscono macchine per gli imballaggi vari, sicuramente il lavoro non è mai mancato e ne ha noiosa. Ma ci sono alcuni settori, noi ad esempio che siamo molto vicini al settore grafico, questi mesi la situazione è drammatica. Ci sono aziende, non so, l'Arbe di Modena che la si vede appena fuori dal casello, che è sempre stata un'azienda storica dal punto di vista della stampa, ci sono altre aziende del settore che sono in una situazione drammatica, e quindi uno sta cercando di farsi comprare dall'altro, quindi sostanzialmente c'è ancora della pulizia in atto, però queste che chiamiamo pulizia vanno a scapito chiaramente di chi lavora, credo che molte persone in questi mesi perderanno il posto di lavoro.
Sulla qualità del lavoro, per rispondere all'Arrigo, diciamo, dando per presupposto che parliamo innanzitutto di lavoro che c'è, quindi prendo ad esempio la mia fabbrica, che è una fabbrica che, pur essendo del gruppo Fiat, grazie a Dio, non ha mai avuto problemi di crisi reali e quindi lavora a regime sia come tutti i dipendenti, 300 dipendenti, lavorano ed occupano praticamente tutto lo spazio dello stabilimento, quindi non abbiamo, come dire, percentuali di stabilimento non utilizzato. Nella nostra fabbrica, che lavora a regime, ed è una fabbrica in cui si lavora 24 ore su 24, 6 giorni su 7, 18 turni di lavoro. Che cosa significa lavorare a regime, quindi, per risponderti, la qualità del lavoro in prospettiva com'è? È questa, che chi lavora deve lavorare sempre di più, come ore anche di straordinario, perché comunque per soddisfare tutte le richieste l'azienda assolutamente non vuole assumere più nessuno, se non qualche interinale o somministrato, come è adesso più corretto dire, per qualche settimana, per un weekend, per fare delle domeniche e così via, quindi mini contrattini giusto per soddisfare determinati picchi, ma altrimenti si richiedono solo prestazioni straordinarie. Considerato che il 90% di coloro che lavorano sono meridionali come me o extracomunitari, 10% sono del posto, e questo per scelta aziendale, non per caso, ecco. Considerato che hanno investito, diciamo che hanno assunto soprattutto giovani. Che cosa significa essere giovani? Molti anche sono sposati, lavorano ambedue in fabbrica. Cosa significa essere giovani in una fabbrica che lavora 18 turni, essere addirittura marito e moglie dentro lo stesso stabilimento? Uno che ovviamente si lavora a turni alternati, quindi il papà fa il mattino, la mamma fa il pomeriggio, altrimenti. Che c'è un problema enorme con dove tenere i bimbi, chi tiene i bimbi, quando si ammala un bimbo, proprio perché non hanno comunque famiglie o non hanno amicizie o non hanno comunque una struttura di base che li sostenga nella comunità. E questo fa sì che poi emergano problemi, come dire, accessori per l'azienda, tasso di assenteismo alto, tasso di assenteismo soprattutto femminile, e problemi correlati. In prospettiva tutto ciò non può che peggiorare, proprio perché, ripeto, comunque il trend è quello comunque di diminuire sempre di più gli addetti dentro lo stabilimento e cercare di occupare il più possibile anche con quelli che ci lavorano. Se prima negli anni del 68 c'era lavorare meno, lavorare tutti, adesso è l'esatto opposto, insomma, lavorare di più, integrare la fabbrica, poi sono fatti tuoi. Oggi un interinale, i Magneti Marelli non ha prospettive, fa un weekend, fa una settimana, poi viene lasciato a casa. Abbiamo interinali di 30, 34, 35 anni che non hanno ancora mai avuto la fortuna di avere un contratto a tempo indeterminato di lavoro da nessuna parte, ovviamente. E quello che anche mi premeva dire è che tutti questi giovani che adesso sono interinali e quant'altro non hanno praticamente un futuro pensionistico, praticamente non versano contributi, quindi c'è questo enorme dramma sociale anche a venire, perché come sapete i contributi da lavoro interinale sono irrisori e tutti i periodi che poi rimangono a casa, adesso che anche c'è una riforma degli ammortizzatori sociali che vanno anche a diminuire, insomma c'è un tessuto che davvero si sta scollando e che per chi ha un lavoro diventa insostenibile il ritmo con cui si va avanti, per chi non ce l'ha è insostenibile per ovvie ragioni.
Prego.
Voglio solo aggiungere un particolare, ti lascio subito, giusto per che prima mi era sfuggito, è che un'altra cosa davvero secondo me molto molto brutta, sono negli ambienti di lavoro, e si sta sempre più espandendo, le visite mediche che anche per un contratto di un weekend comunque fanno prima di essere assunto un ragazzo, una ragazza, chiunque. Queste visite mediche per qualsiasi minimo difetto fisico, piccola percentuale di invalidità o quant'altro, determina a priori se può entrare nel posto di lavoro o non può entrare. E questo era portato a quello che diceva prima Tiziano, che la bellezza della cooperativa è di davvero creare anche un ambiente in cui tutti hanno la stessa dignità sul posto di lavoro, si crea. Ecco, in fabbrica è l'esatto opposto, non, cioè sei fuori prima ancora di solo se hai la sfortuna di.
Stanno mettendo dentro i figli e sono quelli alla seconda generazione di attività, insomma. Io le chiamo imprese familiari perché secondo me adesso è un capitale umano e anche sociale, aziendale molto importante. E un po' lo vivo come un senso di mancanza mia. Io sono lavoratore dipendente, vado a fare i miei giri presso queste aziende. E mi sembra sempre di dover tendere un po' lì, cioè a me piacerebbe avere qualcosa di mio, qualche cosa che sia costruito da me, però capisco che da solo non ce la potrei fare. Non credo neanche familiarmente, perché probabilmente, ce lo siamo detti più di una volta, tra me e mia moglie, forse non ce la faremo a gestirci e a sopportarci forse tutto il giorno per tante ore lavorative, però mi sembra che queste imprese familiari siano molto importanti. Recentemente mi sono imbattuto sulla montagna di Reggio Emilia, un'azienda in cui c'era il padre di una quarantina di anni, 45 anni e due figlie che gestivano tutto, il rapporto con i dipendenti, il rapporto con i fornitori, il rapporto con i clienti e due figlie che avevano non più di 25 anni l'una. E secondo me sono delle realtà veramente da conservare, da valorizzare e mi sembra che portino forse un po' avanti tutti i ragionamenti che si facevano un po' stasera lì. Vita laboriosa insieme, faticosa immensamente, però mantiene la sua dignità e anche secondo me un tessuto imprenditoriale sociale piuttosto importante. Secondo me rischiamo, cioè Ciccio ce lo testimonia spesso, le grandi aziende siano più invece non in faccia niente, nessuno. Dignità zero è faticoso sicuramente.
Per concludere, da pensionato volevo spezzare un avanti sul fatto che io penso di prendere la pensione sulla base dei contributi, diciamo così, abbastanza elevati che ho pagato. Quel problema particolare che diceva la Valeria secondo me è fondamentale perché sono dal 96 che sbagliamo tutto, sono valle che il problema delle industrie italiane sia costruito da loro. Il problema delle industrie italiane è la mancanza di innovazione e fin tanto che la colpa è della politica. Ci ha detto che con l'articolo 18, senza l'articolo 18 andava tutto bene, che il corso del lavoro era troppo alto, eccetera, 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 e sono vent'anni che sbagliamo strada. Sbagliando strada per vent'anni succedono quei fenomeni così. Quindi, fin tanto che la nostra innovazione sarà il job act, noi continueremo a sbattere la testa contro il muro. E per le nuove generazioni non ci sarà posto. perché non dipende dal vostro lavoro, dipende dalla vostra capacità di fare degli investimenti, soprattutto in innovazione. Quando ho assunto l'altro il giorno dopo che si è diplomato, il costo del lavoro era esattamente quello che abbiamo adesso. Com'è che allora ci siamo sviluppati e oggi no? Sono cambiate le condizioni internazionali del lavoro in compagnia bella, per cui oggi la possibilità di investire in innovazione è decisiva per creare dei posti di lavoro che siano basati sull'articolo 18, cioè sulla giusta causa, giustificato motivo, come scelta di relazione. Se non c'è una giusta causa, un giustificato motivo, certe cose non si fanno, non si fanno. Tutto qua. E quindi questo è decisivo, perché le industrie familiari, di cui parlava prima Andrea, sopravvivono se ci sarà un'industria di una certa dimensione. Sono balle di piccolo e bello. Piccolo e bello sopravvive se c'è un grosso grande che lavora bene a livello internazionale, altrimenti piccolo e bello va giù anche lui. E fin tanto che non avremo il coraggio di dire che in termini di politica industriale stiamo sbagliando tutto e quindi non avremo dei risultati positivi, continueremo ad avere i fenomeni per cui poi la gente va all'estero, la gente in Italia si sente sfruttata, e lo è, e viene tutto passo. Però, spero di sbagliare, ma io sono profondamente convinto che cioè sono due: o cambiamo registro e la smettiamo di dire che il problema dell'industria italiana, del lavoro italiano, è il costo del lavoro, perché il nostro costo di lavoro è quello francese, quello tedesco, come gli altri non vendono, no.
Arturo, c'è solo una piccola deviazione che mi permetto di farti notare, e cioè che le due relazioni che noi abbiamo sentito centravano perfettamente il problema, che è quello del rapporto però tra il lavoro e la famiglia.
Sì, sì.
E quindi, benissimo, ci saranno i problemi generali del lavoro, ma il motivo centrale per cui noi stiamo riflettendo è proprio che rapporto c'è questo con le cose poi più importanti della vita. Quindi da loro, noi abbiamo sentito questa sera, no, delle cose, beh, c'è stato solo un piccolo peccato della Cristina, che si è dimenticata che all'inizio invece una forma di fattoria c'era, perché avevamo una pecora. Mi ricordo che c'era il tratto segnato perché la pecora faceva sempre.
Abbiamo rimosso però.
Perché a me pare che questo sia un problema molto grosso. Se oggi, stasera, è rimasto fuori un piccolo pezzo del problema, è proprio il fatto che secondo me molte famiglie, io adesso parlo forse di una cultura del tutto cittadina, patiscono moltissimo il problema familiare, perché c'è un problema gravissimo di superimpegno della donna. La donna fa, appunto, come dicevo anche l'altra volta, di fatto un lavoro maschile dal punto di vista dell'orario, della fatica, della resa, delle relazioni, della carriera, eccetera, e poi però a casa, mettendo su un dopo scuola per degli stranieri, lo stiamo riempiendo di ragazzi italiani. Ci sono molti ragazzini italiani che vengono chiusi dentro nell'appartamento perché gli altri sono fuori a lavorare. La famiglia rientra alle 7 di sera. Quindi abbiamo dei problemi delicatissimi sulla famiglia, molto dovuti ai problemi gravissimi del lavoro. Questa cosa secondo me non va persa di vista, perché se poi funziona tutta l'economia ma salta la famiglia, come si fa? E quindi ci sono degli argomenti che quello di stasera secondo me merita molta molta attenzione. Capisco anch'io che piccolo fallirà, però se tira su una famiglia è una grande costruzione per il futuro, insomma, non so.
Bene, io chiuderei la serata, c'è qualcun altro che vuole dire? No. E con un'ultima, così, pensiero che mi è venuto ascoltando i vari interventi, ed è relativo, secondo me, proprio alla dignità del lavoro, che non è un lavoro come quello che intendiamo, secondo me, tutti noi. Cioè, nel senso che per noi lavorare vuol dire essere dipendenti di qualcuno, di un professionista, o avere un'attività produttiva che porta a casa uno stipendio. Invece, sempre ieri sera che provavo di mettere insieme due pensieri, ho cercato quella che è la definizione che dà il dizionario, non esiste più, per cui l'ho trovata su Wikipedia, mia madre madre non sarà contenta, però ad oggi si cercano lì le definizioni dei termini, e dice che il lavoro è un'attività produttiva che implica il dispendio di energie fisiche e intellettuali per raggiungere uno scopo prefissato e in generale per procurare beni essenziali per vivere o altri tipi di beni, non solo attraverso un valore monetario acquisito da terzi quale compenso. Per cui mi veniva in mente, volevo citare questa definizione, solo perché secondo me anche dagli interventi che sono venuti fuori, il nostro pensiero nei termini del lavoro è molto schiacciato su tutte le problematiche che si porta dietro il lavoro, in quanto le ore di lavoro che passiamo fuori casa per portare a casa uno stipendio. Mentre invece probabilmente anche tutte le ore che o le donne o gli uomini che non hanno lavoro passano a casa ma fanno qualche cosa, o il lavoro intellettuale che non ha una retribuzione, o quello che sono le scelte, tipo quella della Cristina, di non lavoro, non è che è un non lavoro, è un altro lavoro che non ha un valore monetario a fine mese, ma che poi dà tanti altri valori, probabilmente.
Non è vero, per me le condizioni sono state fondamentali, che nello stesso caso perché potessi lavorare. Non entrava più il suo stipendio, però la sua collaborazione in casa ha fatto sì che tutto passasse.
Bene, basta, ci vediamo venerdì prossimo con il tema della nullità del matrimonio.